presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone che, come il cinico Diogene, si sentono cittadine del mondo intero, che hanno radici aeree e pronte ad attecchire ovunque, che hanno amici e familiari con cui parlano lingue diverse, quelle che sanno cucinare il risotto come il fufu di manioca, quelle che non hanno chiaro il concetto di patria, quelle con il portafoglio pieno di tessere dei mezzi pubblici e schede telefoniche. Questo lunedì 23 marzo è per voi, anarchici del confine. Che ora è adesso, lì da voi?
I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should.
E buongiorno!
Buongiorno Claudio Iampaglia, buongiorno a tutti e a tutti.
È un lunedì frizzante.
Dici?
Ma sì, ci sono delle elezioni, dai.
In corso.
Ancora si vota fino alle ore 15. E poi c'è lo spoglio e poi si vede un sacco di cose.
Una primavera.
Ma sì, a Parigi, Lione, Marsiglia, c'è un altro sacco di elezioni
lì
da vedere.
Lì hanno già finito.
Lì hanno già finito, un sacco di bombe sul...
Vero, anche quello. È un sacco di polline e droni nell'aria.
Allora io avevo previsto di iniziare con una canzone che, per il mio senso, diciamo, di rispetto civico di tutti quanti, avrei potuto mettere solo alle 6 del mattino. Però tu mi hai, come dire, colto di sorpresa con la tua dedica.
Ti ho folgorato, Claudio.
Eh sì.
Adesso perché... l'unica canzone che puoi mettere è Nostra Patria al mondo intero,
no,
Nostra legge alla libertà.
No, no, allora guarda, visto che mi provochi, ti dico che sì, ovviamente era una canzone anarchica, quello che ci voleva. Però si poteva anche mettere una cosa, come dire, di un individualismo anarcheggiante più di quest'epoca.
Certo,
vado?
Perché no, vai.
Vado?
Ma sì, mi fido, corazon, purtroppo.
Non volevi sapere che ora erano?
Sì.
Siete della Noche in Managua.
E le 6:03 adesso a chi?
11 della noche in La Habana, Cuba.
Cuba!
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Cocina, me gusta
de la mañana.
Tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta
gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta La Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Che noi potremmo dire patapim, patapam, patapim, bum bam.
Questa mattina non c'è una linearità nelle segnalazioni che faccio. Saltapiccherò qua e là e partirò da domani.
Come una stambecca.
Che saltabecca.
Una stambecca saltabecca.
Ah, va bene, come una stambecca che saltabecca. Partirò da domani e, cioè, dove c'è una recensione di Giacomo Giossi a un libro che si intitola, un saggio di uno storico, Augustin Sedgwick, Paternità, che è uscito per Il Saggiatore. La scomparsa del padre, quanto è difficile ridefinirsi, è il titolo dell'articolo, e ci dice come negli ultimi anni saggi, romanzi e film hanno preso a riesplorare, insomma, le contraddizioni della figura del padre. La paternità è sempre stata, prima di ogni altra cosa, un fattore di potere e di possesso, una declinazione sulle cose, un'estensione di sé sul resto, prima ancora che un fatto genetico e riproduttivo. La cosiddetta scomparsa del padre coincide sia con i movimenti di liberazione femminista, sia con l'avallo e la conferma biologica che lo rende libero potenzialmente e finalmente da obblighi storici, ma contemporaneamente incapace di essere qualcosa di definibile. Un'incertezza che porta inevitabilmente, come avverte Nanni Moretti in Aprire, dalla presa salda della madre alla presa angosciata del padre. Il padre è da sempre rappresentato come colui che rappresenta ordine e detta le regole. La sua è l'espressione diretta ed evidentemente solo presunta di una razionalità superiore, capace, secondo le sue premesse, di aderire e di plasmare la realtà, mentre la madre deve occuparsi solo di crescere e accudire i figli. Queste erano le premesse di un mondo disegnato dagli uomini per gli uomini. La civiltà invece richiedeva altre regole e norme a cui doveva dare esito alla figura paterna, una presunta razionalità che franerà ad ogni abbraccio e che tramuta il ruolo del padre oggi in una forma di ostinata assenza. Un'assenza che diviene non solo ingombrante ma anche aggressiva. La scomparsa del padre non viene infatti bilanciata da una estensione del ruolo materno come modello, ma solo da un maschilismo estremo e sempre più aggressivo, quasi animalesco. Prende così corpo quel tramonto dell'Occidente alla cui civiltà patriarcale si oppone solo una regressione sempre dettata dal maschile. E non è un caso che attorno alla figura paterna, o meglio alla sua assenza, si moltiplichino opere letterarie come cinematografiche. Se Proust nella Recherche ricorda che la mia unica consolazione quando salivo a coricarmi era che la mamma venisse a darmi un bacio non appena fossi andato a letto, né La mia lotta, Carla Ove Knausgard, scrive: adesso quello che vedevo era l'assenza di vita, Non esisteva più nessuna differenza tra ciò che un tempo era stato mio padre e il tavolo su cui giaceva, o il pavimento su cui si trovava il feretro, o la presa incassata nella parete sotto la finestra, o il filo che proseguiva fino alla lampada da muro affissa a lato, perché l'essere umano è soltanto una forma tra le altre che il mondo manifesta ed esprime di continuo, non soltanto in tutto ciò che è vivo, ma anche nelle cose inanimate, disegnate nella sabbia, nella pietra e nell'acqua. Il padre come un oggetto rotto, inanimato e come tale capace solo di suggerire ricordi e allagare l'esistenza di suggestioni e incomprensioni difficili da governare. Una contraddizione che lo stesso Bob Dylan incarna, come scrive sempre Sedgwick nel Paternità. Il cantautore americano sceglie di dare forma a una vita familiare strettamente patriarcale in cui la moglie deve attenderlo a casa accudendo figli, mentre lui è in tour, fino al punto di espellere la moglie dalla propria casa nel momento in cui lui si ritrova in una nuova relazione. E probabilmente la decisione del giudice di affidare i figli alla ex moglie è alla base della scelta dell'artista di intraprendere quel never ending tour che lo porta senza sosta in giro per il mondo a vivere come un nomade, un viaggio senza fine che è un'assenza dichiarata come padre. Nei film, incentrati sulla figura paterna, sono anche il drammatico Sirat, diretto da Oliver Lux, che vede un padre con figlioletto al seguito alla ricerca nel deserto durante un rave della figlia scomparsa. Mentre il mondo sta per essere travolto da un conflitto mondiale, il padre finirà per perdersi in ogni caso. Già perso nell'alcol e nella propria solitudine, è invece il padre regista, protagonista di Sentimental Value di Joachim Trier. Il vecchio padre tenta di recuperare il rapporto con la figlia Nora, imponendole però sempre le sue regole. Solo accettando di fare saltare le proprie regole e offrendo un ruolo alla figlia, sarà così possibile, dopo un duro scontro, un riavvicinamento tra i due. L'assenza del padre e la sua stessa incapacità di definirsi danno inevitabilmente corpo a una relazione aggressiva. L'uccisione del padre passa troppo spesso attraverso lo sfinimento dei figli, ma è in quello sfinimento che si palesa il fallimento paterno, in quella postura che obbliga all'uccisione e di rado al confronto. Un po' radicale questo saggio sulla scomparsa, l'assenza del padre, molto duro. Vabbè, diciamo che ha colto alcuni tratti della relazione.
Ma per carità, ci sono anche, non è che possiamo dire che non ci siano.
E insomma, ne ha visti alcuni tratti sia nella letteratura, nei film. È un saggio di questo storico, Augustine Sedgwick, Paternità, ne parla oggi Giacomo Giossi, su Domani. Can't convince myself. sentiva solo.
Eh sì, un po' come il padre che hai descritto prima, narcisisticamente o meno, si sentiva solo, direi.
Pensa alla sua famiglia, allora. Vabbè, allora, invece la prossima segnalazione è un libro che si intitola La ragazza sull'albero. Lo ha scritto Julia Butterfly Hill e in Italia l'ha pubblicato Terra Nuova. Julia Butterfly Hill ha veramente vissuto su un albero. Per 2 anni, dal dicembre del 1997 per 2 anni, ha vissuto su una sequoia millenaria di 60 metri nel nord della California per scongiurarne l'abbattimento da parte di una potente azienda americana di legname, salvando in questo modo l'intera foresta, ne scrive oggi Ilaria Zaffino che l'ha intervista su Repubblica. Aveva 23 anni quando è diventata la ragazza sull'albero, la baronessa rampante, per dirlo con un'immagine calviniana, che ha anticipato i Fridays for Future e i movimenti ambientalisti giovanili dei decenni successivi. Alla sua esperienza straordinaria ha dedicato un memoir. Lei, che oggi ha 52 anni, torna in Italia, protagonista di una serie di incontri per raccontare, soprattutto alle nuove generazioni, quanto il contributo di ciascuno di noi può fare davvero la differenza per l'ambiente e per la nostra stessa sopravvivenza. Infatti il 25 marzo è a Greve in Chianti, a Firenze, alla Casa del Popolo per raccogliere fondi per la Croce Rossa, poi sarà a Firenze e poi a Trento. Insomma, le chiedono: la vita sull'albero, che cosa le ha insegnato? Lei risponde, Julia Butterfly Hill: moltissime cose. La prima è che la nostra mente ci pone dei limiti che la realtà poi ci aiuta a superare. Nel senso che anche quando pensi non potrei mai farlo, è impossibile, se qualcosa ti sta davvero a cuore, scopri di riuscire a superare gli ostacoli mentali. Un'altra cosa imparata in quei mesi è che tutto ciò di cui avevo bisogno per sopravvivere poteva essere messa in uno zaino o portata a mano. Tu fai la differenza, era insomma un po' il suo nuovo mantra. È scientificamente impossibile che le tue scelte non abbiano alcun impatto. Lo insegna la mia esperienza sull'albero. Per la foresta, la mia permanenza lassù per 738 giorni ha fatto la differenza. Ricordo sempre alle persone che se ti piace respirare, sei un ambientalista, che tu lo pensi o no. Se vogliamo semplicemente respirare, dobbiamo rispettare la natura. Non si tratta di essere o meno un ambientalista hippie, ma di voler vivere in modo sano oppure no. È un obiettivo comune, indipendentemente da bandiere politiche e convinzioni. L'idea che per essere felici sia necessario comprare senza sosta è stata ingigantita a dismisura dai social, prima di tutto. Persino all'interno del movimento ambientalista si dice: se compri questo nuovo prodotto ecologico andrà tutto meglio. Ma è di meno che dovremmo comprare, e quando compriamo vanno sostenute piccole realtà locali, non certo le multinazionali. Ogni volta che vengo in Italia partecipo a eventi per sostenere l'agricoltura locale e le cooperative. Tutto ciò che compriamo o non compriamo ha potere. Ho iniziato con gli alberi e le foreste, poi ho raccolto fondi per rifugi destinati a donne e bambini vittime di violenza domestica, ho lavorato con i popoli nativi americani, ho prestato volontariato sul campo dopo i gravi incendi di Los Angeles dello scorso anno. Quando ero sull'albero, ricordavo alle persone che è importante opporsi ai problemi, ma lo è altrettanto trovare le soluzioni. Non solo combattere ciò che non va, ma investire energia nel creare alternative. Ci sono tante organizzazioni no profit e comunità locali che creano soluzioni concrete. Uno degli eventi a cui prendo parte qui in Italia è una raccolta fondi per la Croce Rossa, che aiuta senza schierarsi. Quindi dico, più grande è il problema, più è importante trovare e sostenere le soluzioni. Lei è Julia Butterfly Hill, La ragazza sull'albero è il libro che è uscito per Terra Nuova, oggi su Repubblica.
Sugar man, won't you hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it, it had turned to a dead black hole. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Sugar man, won't you hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For the blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships.
Che trip questa canzone di Rodriguez. Parla di droga, lo sai, vero? Vabbè, insomma. Allora,
pensavo parlasse del tipo che suona, non la storia di un cantante.
No, Silver Magic Ships, astronavi argentati.
Quello è il documentario.
Quello è il documentario su di lui, sì, 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 sì. L'ultima segnalazione... In realtà è una cosa di cui abbiamo già parlato, almeno ne abbiamo dato notizia, però oggi Nicoletta Verna sulla Stampa ne scrive un bell'articolo per cui lo riprendiamo. Il fatto è che il comune di Santo Stefano Belbo ha acquistato la casa di Cesare Pavese. Scrive Nicoletta Verna: la casa natale di Cesare Pavese a Santo Stefano Belbo, in provincia di Cuneo, è un bel casolare chiaro, imponente, affacciato sulla strada che porta a Canelli, appena fuori dal paese. Al momento non è agibile, ma il comune l'ha appena acquistato dopo che per 25 anni l'ha affittata dai proprietari privati. È una bella notizia perché, come dice la sindaca Laura Capra, significa riconoscere che le origini non sono un fatto privato, ma un bene condiviso. Se questo vale per tutti gli artisti, vale soprattutto per quelli che hanno fatto dell'ambientazione la cifra poetica e la prima condizione di possibilità dell'opera, fino a diventare un tutt'uno con i loro luoghi: Bassani e Ferrara, Fenoglio e Alba, Joyce e Dublino, Cesare Pavese e le Langhe, anche se in realtà nelle Langhe lui ha vissuto pochissimo. Pavese nasce a Santo Stefano Belbo nel 1908. La famiglia vive però a Torino, dove il padre lavora. La casa al paese è solo per la villeggiatura estiva e Cesare ci trascorre le prime estati della sua infanzia. Estati allegre, di fantasia e scoperta. È un periodo idilliaco che dura pochissimo. Nel 1914 il padre muore e 2 anni dopo la casa viene venduta. Pavese ha 8 anni e da quel momento non avrà mai più una base a Santo Stefano. All'occorrenza dormirà all'albergo dell'Angelo come anguilla nella luna e i falò, o a quello della stazione, dove ogni tanto si sente il fischio del treno. Eppure, nei suoi romanzi, le Langhe sono ovunque. È una scelta viscerale, intimamente legata alla poetica pavesiana, alla sua ricerca di intellettuale e di scrittore. Per Pavese l'unica espressione possibile della vita è nell'infanzia e poi nella giovinezza. Nei luoghi dell'infanzia accaddero cose che li han fatti unici e li trascelgono sul resto del mondo con questo suggello mitico, scrive nel Mestiere di vivere. È lì che si forma il simbolo, la luna, il falò, la collina, che poi diventa la misura conoscitiva per il resto dell'esistenza. E l'infanzia e la giovinezza, per Pavese, sono indiscutibilmente incarnate dalle langhe. La campagna è un paese di verdi misteri al ragazzo che viene d'estate. Solo in questa dimensione, quella del paese d'origine, ovvero della giovinezza e della letteratura, può svolgersi l'incanto della vita, quella che nella realtà lui non vive, poiché Pavese è perennemente votato al lavoro, alla serietà, al sacrificio, al senso di colpa nei confronti della vita. Nell'ultima annotazione de Il mestiere di vivere, il 18 agosto del 1950, Pavese scrive: «Non parole, un gesto, non scriverò più». Decide di uscire dall'arte, di essere finalmente l'uomo e solo quello, nel momento iniziatico che ai suoi personaggi ha sempre concesso e a se stesso negato. Una settimana dopo esce di casa dicendo alla sorella che va al mare. Invece si dirige all'Albergo Roma a Torino e ingoia un'enorme quantità di sonniferi. Sul frontespizio dei dialoghi con Leucò, sul suo comodino, scrive a matita il celebre messaggio di Commiato: «Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi». La sua richiesta però non è stata ascoltata. I pettegolezzi sullo scrittore cupo, disperato e attratto dalla morte ci sono stati e come, e hanno influenzato gran parte della critica a venire. Pavese era un antico ragazzo, uno che anagraficamente è diventato adulto, ma che dentro è rimasto sospeso sulla soglia dell'adolescenza, e questa sospensione è la condizione della sua letteratura e si traduce in un desiderio smisurato di vita. Oggi sulla stampa Nicoletta Verna a proposito della casa di Cesare Pavese. Adesso sono le 6:29 ed è il momento di passare la linea a Andrea Monti e Sara Milanese per la prima edizione del Giornale Radio. Noi torniamo tra poco con il meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me.
Certo che ci prendono sempre, eh? Non so se sia per via di una particolare strumentazione elettronica, ma invece secondo me forse proprio nella singolare capacità di interpretare i segni dei meteorologi di quel centro geofisico lì, quello prealpino, quello di Varese.
Guarda come analizzano, ma anche fiutano l'aria loro.
Sì. E dopo questo inizio così un po' all'insegna della piaggeria, ci piacciamo di salutare la nostra meteorologa Camilla Galli. Buongiorno Camilla.
Buongiorno a tutti.
No, questo era per dire che tutto quello che avevate previsto per il fine settimana si è avverato, dallo splendore del sole alla foschia e un po' anche alla pioggerellina di ieri pomeriggio.
Sì.
Invece oggi come andrà?
Invece oggi andiamo bene, è leggermente ventilato dai settori settentrionali, sereno, poco nuvoloso, all'alba appunto freddo con temperature che in qualche punto possono arrivare anche a 0 gradi, poi però durante il giorno decisamente mite con temperature tra 14 e 17 gradi. E lo stesso poi vale anche per la giornata di domani, che resterà una bella giornata, mite, anzi quasi calda, perché temperature tra 16 anche 19 gradi e solo qualche passaggio nuvoloso. E abbiamo per mercoledì un'incrinatura del tempo con un peggioramento che sarà molto veloce proprio durante la giornata, però per oggi e per domani ben soleggiato, asciutto, insomma è molto mite durante il giorno.
Mi piace questa immagine dell'incrinatura del bel tempo, con qualcosa che scricchi e vabbè,
sì,
e potrebbe rompersi. Va bene, invece però insomma per questi giorni le previsioni sono
oggi
sono
domani, buone. Sì sì, è mercoledì mattina, siamo tranquilli.
Siamo tranquilli, grazie mille Camilla sì. Galli e grazie a tutto il Centro Geofisico di Varese, buona giornata.
Buona giornata a tutti.
E invece questa canzone non è per Camilla Galli, ma per Alessandro Braga che ci raggiunge in onda, pronto per raccontarci Pontida, i funerali di Bossi.
C'è qualcosa che non va.
Non c'entra col referendum, eh?
In questo cielo c'è qualcuno che non sa. Che ore sono, c'è chi dice qua, c'è chi dice là, io non mi muovo, c'è chi dice là, c'è chi dice qua, io non ci sono, tanta gente convinta che ci sia nell'aldilà. Qualche cosa chissà, quanta gente comunque ci sa, che si accontenterà.
Lo sai che adesso per par condicio dobbiamo mettere Per sempre sì di Sal Da Vinci.
Ma è quello che ti volevo avvisare. E adesso c'è Per sempre sì di Sal Da Vinci.
No, vabbè, questa era una canzone dedicata ad Alessandro Braga che gentilmente ci ha raggiunto in studio. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno, eccoci.
Perché ieri lui era a Pontida, era al funerale di Umberto Bossi, quello che oggi è raccontato da tutti i quotidiani. Leggo ad esempio da Repubblica Francesco Bei che dice: migliaia a Pontida per Bossi, cori e fischi contro Salvini, noi traditi, bruci il tricolore, che è un canto proprio non esattamente da veglia funebre.
No, sicuramente no. Allora, prima questione, il dato numerico, sì, qualche migliaia, forse 3.000, meno di quelli che mi sarei aspettato, devo dire. La famiglia aveva chiesto un funerale in forma privata, ma un funerale di popolo, il suo popolo, quello di Umberto Bossi. Non a caso la scelta è stata Pontida, no, molto
simbolica. Un po' confusa come richiesta.
Sì, vabbè, però questa era stata molto simbolica, la scelta di Pontida, l'abbazia di San Giacomo, dove ci fu il giuramento della prima Lega contro il Barbarossa, il Pratone, tutto quello che sappiamo. a un certo punto, e a mio avviso era anche inevitabile, la politica ha fatto irruzione per due ragioni. Uno, vabbè, per le presenze istituzionali, Giorgia Meloni, Ignazio La Russa, i vari ministri, così, ma più che altro è stata la politica della base, quella militante, a fare irruzione. C'erano molti fuoriusciti, vari partitini, come vengono definiti, di ex leghisti, Patto per il Nord, il Partito Popolare del Nord, che avevano in qualche modo presidiato l'angolo più strategico della parte fuori dal sagrato riservata agli spettatori, diciamo, delle esequie. Ed è da lì che sono partiti i cori più forti, le contestazioni a Salvini, che ha fatto questa scelta di arrivare in camicia verde. Gli hanno detto: togliti quella camicia, vergogna. Gli hanno detto: il bacio di Giuda, quando ha dato un bacio a Manuela Marrone, la moglie, la vedova di Umberto Bossi. Però i cori sono stati forti: secessione, secessione, Roma ladrona, la Lega non perdona, bruceremo il tricolore. A un certo punto, proprio mentre il feretro usciva dall'abbazia ed era fermo sulla scalinata, con lì Giorgia Meloni, Ignazio La Russa, insomma i massimi rappresentanti di quello Stato odiato dai leghisti di una volta. Si è vista tanto questa cosa, questo ruggito dell'orgoglio padano, come viene definito in maniera un po' retorica, è venuto fuori. Mi viene da dire che il paradosso è che ieri doveva essere, in qualche modo è stata la fine di un'epoca, l'epoca bossiana, anche se politicamente sembrava finita molto prima, diciamo nel 2012, col passaggio di consegne della Lega a Roberto Maroni prima, alle scope, poi alle ruspe salviniane, Salvini, la trasformazione della Lega che ha fatto. Paradossalmente, dicevo, la morte di Umberto Bossi e il funerale di Umberto Bossi hanno fatto rinascere in qualche modo la vecchia Lega, le hanno ridato forza, perché Giuseppe Leoni, storico amico di Umberto Bossi, primo senatore eletto, il primo senatore eletto è stato Leoni, non Bossi, per la Lega Lombarda all'epoca, ha detto che Umberto gli aveva detto che il suo testamento, il suo lascito era la voglia, il sogno di vedere riuniti tutti i movimenti autonomisti e federalisti. Ecco, è quello che si è sentito forte ieri, sarà così, chi lo sa. Oggi qualche giornalista, qualche collega, qualche commentatore dice che già i movimenti ci sono verso una Lega federale. In particolare sulla Stampa c'è un articolo che sottolinea
Francesco
questa cosa.
Francesco Moscatelli che dice: Zaia leader del Nord, Giorgetti garante, ecco il piano per tenere unita la Lega, due partiti federati per esaurire le ultime volontà del Sedaur, in campo anche Fedriga, il tema è sempre quello: che ne sarà della Lega se al 6,5 a Vannacci gli erode la parte del sovranismo di destra che invece Salvini voleva tenere per sé, e quindi Salvini è un leader il cui progetto nazionale è un po' azzoppato, questa è l'idea.
Un po' presto per dire se davvero questa prospettiva ha le gambe per camminare. A mio avviso è difficile, perché la Lega nazionalista sovranista di Salvini ormai ha preso una strada, e soprattutto all'interno del partito ha risistemato l'organigramma con i suoi fedelissimi, e quindi al di là delle varie retroscene, le varie parole, l'ala nordista, il governatore, quello che è difficile che si svolti così tanto. Più probabile che invece venga dato un maggior rilievo a quei temi tradizionali della prima Lega. Ecco, probabilmente sarà questo il futuro della Lega. Detto questo, la morte di Bossi, il funerale di Bossi, l'ha riportato al centro questo tema.
Che cosa invece ti piacerebbe dire che non è stato detto di tutta la retorica grondante di questi giorni? Perché l'altro giorno, quando sei arrivato in onda, molte ascoltatrici hanno apprezzato il tuo, come dire, giusto, come si dice, severo
distacco,
ma giusto.
Un giusto distacco.
Beh, diciamo che
cioè nell'elegia tutti si sono dimenticati la Bossi e Fini, le tangenti Enimont, proprio scomparse.
Ma sì, allora, quando uno muore è sempre santo, è sempre, salutava sempre, ecco. No, Umberto Bossi ha rappresentato politicamente quel movimento qualunquista, populista, di destra, impregnato proprio di valori di destra, che non era la destra nazionalista e post o neofascista, ma comunque di destra, con un sistema disvaloriale. E non è che la sua morte può cancellare quella. La morte non è sanante, in certi casi è morto, si dice, come si dice, onore ai caduti, qualcosa del genere. Detto questo, la sua figura politica, quella è stata e quella resta, punto. Quindi perché star lì a dirgli bravo, ci manca? No, è stato quella roba lì.
Sei vero ma giusto, come sempre Alessandro Braga.
Comunque tu avevi fatto il commento interessante della giornata.
Cioè che a Salvini non sta bene la camicia verde. Lo butta giù, lo sbatte come si suol dire, lo butta giù. Vabbè.
Doveva metterla nera, snellisce.
Esatto, eh? Io infatti suggerivo quella, infatti era vestito di nero fuori. Va bene, grazie mille Alessandro Braga, ti ricordo che venerdì sei qui a Presto Presto, cerca di esserci.
Alle 7:15 invece Metro Regione.
Metro Regione, a tra poco, grazie mille Alessandro Braga.
Hey, Mr. Policeman, please don't take my stuff. Cost me too much money and it probably ain't enough to get me through election day. Didn't I hear you say, it's all right, it's all right, it's all right. Wouldn't even weigh a thing, it's hardly worth your time. Luck's been bad, telephone just kept my only dime. There might be a burglary, why don't you just go and see. Be alright, be alright, be alright.
Era Election Day, quello che è ancora in corso, no?
Sì, ancora fino ad oggi alle 15.
Dopo tutte le prime pagine saranno sul referendum, adesso ci occupiamo della guerra.
Politica estera, sì, partiamo dall'Iran, leggo dalla stampa Francesco Semprini, Hormuz, il no dell'Iran. Ancora 48 ore, è la scadenza fissata da Donald Trump affinché l'Iran sgomberi del tutto e senza condizioni lo stretto di Hormuz, aprendolo al traffico marittimo commerciale. In caso contrario, il presidente degli Stati Uniti darà ordine di colpire e annientare le centrali elettriche della Repubblica Islamica, iniziando dalla più grande. 2 giorni di tempo, quindi, per evitare un ulteriore alzo di tiro, circa 24 ore allo stato attuale, visto che l'ultimatum risale a ieri mattina. L'annuncio dell'inquilino della Casa Bianca non sembra avere al momento sortito effetti in termini di intimidazione nei confronti di Teheran, che rilancia. Se le infrastrutture petrolifere ed energetiche dell'Iran saranno attaccate dal nemico, tutte le infrastrutture energetiche, informatiche e di desalinizzazione dell'acqua appartenenti agli USA e al regime nella regione saranno prese di mira. Secondo quanto riferisce Axios, gli inviati di Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, starebbero creando una squadra per negoziare con l'Iran su ordine del presidente. Quindi c'è anche un tentativo di attività diplomatica.
Missili su Tel Aviv, Netanyahu visita i feriti, l'intero paese al fronte, anche stamani altri lanci di missili iraniani contro Israele.
Finiranno prima i missili iraniani o gli intercettori per abbatterli? Si chiede su Repubblica pagina 9 Gianluca Di Feo. La domanda strategica domina sin dall'inizio l'analisi della guerra, torna a riproporsi con forza dopo 3 settimane. Negli ultimi giorni i Pasdaran hanno intensificato gli attacchi contro Israele, tirando fuori armi più moderne e più potenti. Le Israeli Defense Force, cioè l'esercito, ribadisce che su 400 missili scagliati dal nemico, 92% è stato abbattuto, ma gli osservatori indipendenti reputano che gli ordini siano stati almeno il doppio di quelli lanciati. La preoccupazione di restare senza scudi è alta ovunque, anche per il Pentagono, e assilla soprattutto i paesi del Golfo. Basta pensare ai Patriot: fino al 2 marzo gli americani ne hanno tirati 325, le monarchie arabe 680. In un giorno e mezzo hanno tirato la produzione di un anno e mezzo. E così si fa fatica, tra virgolette, a stare al passo della guerra che si è scatenata.
Si fa fatica a stare al passo anche degli umori di Donald Trump. Leggo dal Corriere della Sera Massimo Gaggi: insulti, sfottò, ultimatum senza rete, così Donald si infila in un vicolo cieco. Il presidente irride i morti, infatti ha festeggiato la morte dell'ex capo dell'FBI Robert Mueller. I democratici, la NATO, Teheran, crea diversivi e naviga il caos. Intanto Vance tace. C'è chi pensa che Donald Trump sia alla disperata ricerca di diversivi per spostare l'attenzione dai fattori che nei sondaggi stanno mettendo alle corde lui e i repubblicani: prezzi troppo alti, mentre crescita e occupazione si fermano invece della promessa età dell'oro e la sempre incombente ombra di Epstein. Purtroppo per l'ennesima volta la ricerca nelle mosse di Trump di un filo logico, di un obiettivo geopolitico, non porta da nessuna parte. Mai riconoscere un errore, mai un passo indietro. E poi a questi articoli si accompagna sempre in genere il parere di un esperto, uno psicologo. In questo caso c'è il dottor Claudio Mencacci, che dice: la sindrome del 12, lui è un pericoloso solipsista, filtra la realtà attraverso l'io.
Pericoloso solipsista. Su Domani Mario Giro fa un'analisi diplomatica, politica, che inizia così: l'Iran non si piega al regime degli Ayatollah, basta resistere per annullare la strategia israelo-americana. E poi riprende le parole del cardinale Zuppi su questo, invece la strategia israeliana di uccidere tutti i leader iraniani. Scrive così Giro, parla così Zuppi in realtà, cioè cita Zuppi: si arriva a uccidere quelli che sono gli interlocutori con cui si deve o si dovrà negoziare, è un tradimento infame di qualsiasi regola del dialogo e del rispetto, come si può credere poi alla volontà di confronto? Queste sono parole del cardinale Zuppi. Se le scrivesse, lo dicesse un politico, succederebbe un patatrac, no? nel dibattito tutto molto filo occidentale in cui siamo. Comunque sia, queste sono le sue parole. Torniamo a Mario Giro. Il governo di Israele non pensa di dover mai negoziare, utilizza solo la politica della forza. Israele pensa agli anni delle guerre in cui sconfisse i nemici arabi, si dimentica che in questi intervalli il mondo è cambiato, da 2,5 miliardi siamo passati a 8 miliardi, non lo controlli un mondo che è quadruplicato come ti devi di fare decenni fa. La strategia va completamente rivista, lo prova l'incapacità del forte di vincere le guerre. E vale non solo per l'Occidente, ma anche per i russi, in Ucraina si intende, o di annientare il nemico che, simile alla fenice, rinasce sempre, come il terrorismo. La politica della forza va riformata, occorrono strumenti più affidabili. Mentre a Washington e a Tel Aviv si ragiona solo di armi, nelle varie cancellerie europee si sta riflettendo a uno sbocco anche per il Medio Oriente.
E mentre si parla molto delle ricadute sul costo del petrolio, oggi il Sole 24 Ore analizza più in generale la crisi del Golfo e in bilico scambi con l'Italia per 32,3 miliardi. I dati del 2025, il Made in Italy è secondo per export nell'Unione Europea, guidano macchinari e manifattura, Lombardia e Toscana sono le regioni più esposte. Quasi il 90% delle merci globali viene trasportato via mare e circa il 5% si stima che passi per lo stretto di Hormuz. Cosa c'è in ballo per l'Italia? Le vendite nell'area di crisi rappresentano i dati sono quelli del 2025, il 3,4% di tutto l'export italiano. Il peso delle importazioni è invece più contenuto in termini relativi, l'1,8%, ma concentrato sulle materie prime. Il grosso è costituito da coke e da prodotti petroliferi raffinati, petrolio, gas liquefatto. Un blocco prolungato sarebbe problematico, soprattutto per i riflessi sui prezzi dell'energia. L'Italia è il secondo esportatore dell'Unione Europea dietro alla Germania, ma davanti alla Francia. I mercati principali sono di gran lunga gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita, seguiti da Qatar e Kuwait.
Su diversi quotidiani oggi c'è un aspetto che può sembrare secondario, ma è abbastanza, come si può dire, distopico, ma reale. Cosa succede? MAGA in delirio per la soldata Foster. I sostenitori del movimento MAGA sono andati in delirio per la foto di una soldata bionda, molto bella, dell'esercito statunitense, che si chiama Jessica Foster, immortalata mentre cammina al fianco del presidente Trump. Peccato però che Jessica Foster non esista, è stata creata dall'intelligenza artificiale, come dimostra un'inchiesta del Washington Post. Il suo account Instagram, prima che fosse rimosso, aveva ottenuto già 1 milione di follower. Lei anche riparlava, rispondeva con i suoi follower.
Cercava.
E tutto, cioè, nel senso che ormai è possibile che il presidente alla presidenza degli Stati Uniti faccia una cosa del genere, cioè produca un video falso e faccia intendere al suo pubblico che questo personaggio è reale, il che sinceramente dovrebbe mettere un po'
di allarme.
Ma sì, un po'.
Cioè, diciamo che entra nel grande calderone degli allarmi che partono da quel punto. Ultima segnalazione dal Sole 24 Ore: mappe, rotte aeree, fact-checking quando i dati raccontano i conflitti. Da World Monitor agli strumenti OSINT, le fonti pubbliche ridisegnano intelligence e giornalismo. Le piattaforme aggregano le notizie ormai in tempo reale. Diventa cruciale verificarle e interpretarle tra vibe coding e rischi di manipolazione. Nascono portali come World Monitor, che mette insieme più segnali, e sono un esempio di come la nuova frontiera dell'OSINT, cioè l'Open Source Intelligence, possa supportare l'informazione utilizzando fonti aperte e pubbliche. Così nelle redazioni giornalistiche prendono forma i Visual Investigation Team, gruppi di esperti che combinano il giornalismo tradizionale con l'indagine digitale e l'analisi forense delle prove visive per verificare fatti e trovare notizie. Quindi, insomma, ci si sta equipaggiando anche per il fact-checking di tutto quello che arriva. Sono le 6:59, è il momento di lasciare la linea ai titoli principali delle notizie. Noi torniamo tra poco con i titoli invece dei quotidiani.